Stallone. Poveri ma belli. Die Show, a jeder Loch, zwei Galli di Tio. So wie es keiner anders moch, Legenden wie Venti. Oh, 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 oh. Miti assoluti, sie haben die noch zum Doc gemacht. Diesmal und Stallone, zwei alpine Superstars. Legenden wie Venti, ja das sind's für immer. Miti assoluti.
All around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
People trying to get down, and all around town, people trying to get down, and all around, all get down.
Boom, 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 baby. My belly. Baby. Che bello.
Ho chiamato l'ascensore sociale. È sempre fermo a meno due, non viene su.
Buonasera, buonasera a tutti, Radio Popolare con le cuffie perfette. Oggi sento da Dio, proprio non che qualcuno me le abbia cambiate o toccate.
Finalmente, proprio finalmente hai smesso di accusarci di gaslighting.
Tutto bello ovattato.
Di, non so, sabotaggio della tua esistenza.
Del mio essere di smacchione.
Tentativo di farti impazzire. Praticamente di reati gravissimi.
Bravo, complimenti.
Complimenti, bravo,
bravo
tu.
Bravo a te.
Bravo. No, è inutile che applaudi.
Ah, bravo!
Disma, è calunnia, anzi è diffamazione perché l'hai fatto a mezzo stampa. Quindi ti arriveranno delle grosse, grosse denunce.
Il fatto che tu non sappia la differenza tra calunnia e diffamazione fa di te comunque un giornalista da pochi crediti di formazione annui.
Lo state sentendo? Altra diffamazione che si somma a quella di prima. No, diffamazione, siamo in radio.
No, la calunnia è un'altra roba, comunque. Non c'entra un cazzo con la diffamazione.
No, la calunnia è fuori. Cioè, no, la diffamazione è a mezzo stampa.
No, però la calunnia, secondo me tu la confondi con l'ingiuria. La calunnia sai cos'è?
Ti dico una cosa non vera, cioè che tu hai fatto una cosa non vera.
La calunnia è quando tu denunci alla polizia.
Ti accuso di qualcosa.
Esatto, vai una denuncia alla polizia dicendo: ah, Alone mi ha schiaffeggiato il sederone. Cosa peraltro vera. E
oppure tu stesso a me dici:
no,
mi hai schiaffeggiato.
È solo nei confronti delle forze giudiziarie.
Sì, 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 sì. Forze di polizia. Sì, sì. Dell'autorità giudiziaria.
Solo se fai una denuncia. Tra
l'altro è un'ingiuria, quindi.
Ingiuria.
Se tu mi dici sei un uno zuccone tontolone, sì. Cosa che fai continuamente, mi ingiuri.
Allora, la differenza tra ingiuria e diffamazione, se non mi ricordo male, è che la diffamazione e davanti a due o più persone. Sì. L'ingiuria invece è solo quando
anche
io
via
te...
email, anche via mail.
Se c'è è diffamazione.
Sì, sì, certo, in una mailing list.
Esatto, se mettiamo in copia Braga e ti dico
è diffamazione.
Zuccone, è diffamazione. Sì. Vabbè.
Però... allora, praticamente tu ci hai diffamati, Disma, perché ci hai accusato un po' tutti, a me e ai colleghi, di aver tentato un'azione di gaslighting nei tuoi confronti.
Solo a te. Solo a te.
Ecco, vedi, solo a me addirittura.
La calunnia tecnicamente è un venticello, ci scrive probabilmente un sodale di Norma De Cavillis, alla quale magari settimana prossima chiederemo una correzione, una conferma di ciò che abbiamo detto.
È comunque penale, per cui lei dice non mi riguarda.
Ah già, è vero, hai ragione. E vabbè, che ci devi fare, Alone? Oggi è giovedì e siamo quasi al fine settimana e quindi è una puntata rilassante, direi. No, perché oggi parliamo di soldi.
No, è una puntata
pensioni.
Che ci getterà nella geenna più assoluta, nella disperazione, nella volontà di farla finita,
lo sconforto
sì completo e quindi piangeremo lacrime amare, lo farete anche voi insieme a noi, a meno che non siate già in pensione. Nel tal caso dateci i soldi,
i denari subito.
E fate un ritocco all'abbonamento, fate il ritocco a 107,6 euro o a di più se siete pensionati, perché capirete anche voi oggi che siete una classe sociale privilegiata.
È vero, è vero. Stavo leggendo proprio poco fa, per dilettarmi prima di venire in onda, che a un certo punto della storia italiana si poteva andare in pensione ad 8 anni di lavoro.
No, a 8 no.
Allora, io ho letto sta roba, non so se...
Allora, era...
Al...
14...
No, con... donna con due figli.
14 anni, 6 mesi e un giorno, se eri dipendente pubblico, donna.
No, però femmina. È un sistema patriarcale, no, perché vuole lasciare le donne,
certo,
a casa
a curare i figli.
Femmina, quindi femmina e donna,
sì.
cisgender
sì.
Con
definita dal marito donna, così.
Con svai figli galli di Dio, sì. Cioè se io e te fossimo fratelli sì. E nostra mamma era una,
sì.
Poteva andare in pensione forse dopo 8 anni e 4 mesi.
Ma no... A ma me solo come dipendente pubblica poi.
No, ma non lo so, sì. Poi lo chiediamo al compagno, fratello.
Ci sono ancora, mi sembra, 260.000 baby, di questi, tra virgolette, baby pensionati in Italia, che costano una roba tipo 7 miliardi di euro all'anno.
Una roba così.
Una roba così, sì. Sì.
Che è il PIL di Monte
Carlo. Liechtenstein, sì.
Vabbè, e tra poco invece Dindini, col quale parlerò, ho stampato la scaletta ma l'ho dimenticata di là, col quale parleremo di tutta una serie di robe incredibili, ma tra poco. Adesso vi ricordiamo però i nostri due progetti. Il primo, il più vicino, è quello del 7 maggio, quindi mancano 1, 2, 3 settimane esattamente da oggi.
Che giorno è il 7 maggio?
Giovedì.
È un giovedì.
7 maggio. Alla Ribalta, saremo in diretta dalla Ribalta con l'associazione Leila, ossia la Biblioteca degli Oggetti. L'invito per tutti voi è quello di venire là a farci i complimenti, dire che sei bravo Alone, ma Dismacchione sei un filosofo con tutte quelle tue 160 scatole di libri. Alone, proprio tu sei il re delle motociclette. Sai fare il bricolage come pochi altri, eccetera, eccetera.
Giusto.
E portare oggetti da donare contemporaneamente.
Ma in cosa?
Per poco tempo, per un tempo limitato, temporaneamente.
Temporaneamente sì.
Alla Biblioteca degli Oggetti, dove poi la gente le potrà usare anche loro temporaneamente. Il 7 maggio alla Ribalta dalle 17 alle 18. L'altro appuntamento è il 12 giugno, quando ci sarà il mega live big party show di Poveri Ma Belli.
Mamma mia, bellissimo.
A Zam con sì. La birra.
Se riusciamo a farla, sì, altrimenti comunque avrete della birra farlocca. Ma noi vi diremo che è quella. Ma niente.
Non svelare.
Ma non si ricordano niente. Stanno bevendo il grappino a quest'ora. I nostri ascoltatori e le ascoltatrici.
Abbiamo già una line up di band.
Minchia, è un festival praticamente.
Festa, sì.
È tra i più incredibili.
Abbiamo già Junior Sprea.
Sì.
Gli Ska Bomber.
Madonna, grandissimi.
dei gruppi pop.
Pop. E forse i nostri DJ set.
E i nostri DJ set, sì. Più la trasmissione live.
Più la trasmissione live dalle 18 alle 18, dalle 17 alle 18, dal certo. Dal tetto.
Più la birra prodotta con ZAM. Tutto per una questione di fanculo e fascismi.
Totalmente. Poi faremo, ovviamente sarà una raccolta fondi con ZAM che poi si tiene il grano. Noi cosa facciamo? Ci facciamo pagare, li smandiamo gratis, noi che siamo delle stars.
Bene, pigliamo comunque 2-3 mila euro a serata.
A testa, va bene, perfetto. E magari portiamo, guarda, l'unica cosa è che forse potremmo portare qualche copia residua di Piantagioni.
Sì.
E saranno gli unici fondi che ci portiamo a casa. Il resto, serata, come si suol dire, serata benefit.
Sì, sì, sì.
Anche perché ci sono delle spese legali, da altro che calunnia e diffamazione, insomma. Sono delle spese legali per i compagni un po' in difficoltà.
Faremo come, non so, Beyoncé quando va a fare i concerti contro l'apartheid,
sì.
Quelle cose lì, no?
Sì, noi è un concerto free compagni.
Sì, sì. Ma Beyoncé...
Concerto, una serata, una birra free compagni.
Una birra free
La birra si chiama Boa, è birra occupata autogestita.
Che è in alto mare, al momento essendo una boa...
Esattamente,
però,
sì.
Comunque...
È in mezzo all'oceano, sì.
Però...
Ma ce la faremo, ce la faremo.
Ce la faremo. Vediamo se c'è già qualcuno che ci scrive che viene.
Ah, Disma, sai che io ho visto con i miei occhi le sfere di lavaggio, le mitiche sfere di lavaggio.
Sì. Io non ho ancora capito che
sono delle boccette, delle sfere, delle robe
di lavaggio.
Sì, un pesanti poi.
Per lavare i contenitori.
Credo.
Ma poi vengono tolte dopo che li hanno lavati.
Boh, penso di sì.
Come hai fatto a vedere? Ah, perché hai portato
niente.
La pompa. Allora, c'è Paolo Shock degli Atrox che forse si candida anche lui per rimpolpare l'arena.
Davvero? Dov'è? No, dove c'è scritto?
Ci ha mandato uno stick.
Ah, niente musica hardcore. Paolo, dipende da voi, però lì è gratis, cioè non c'è
una cachet. Star come lui ci viene senza...
Non c'è cachet. Magari se Paolo viene fa un paio di pezzi in playback. Sarebbe, a me piacerebbero lo stesso. Vi ricordo a tutti che nell'anno 2000 vidi un concerto di Dan Harrow in playback al Luna Park del Portello,
dove c'era una volta la fabbrica.
Pazzesco, sì.
Ero venuto anch'io, ma non quella sera lì. Prima, ti ricordi che eravamo andati insieme?
Sì, per noi questo è altro, dice Paolo Atrox. Ma allora ci dobbiamo mettere d'accordo. Sta diventando un festival che potrebbe mettere in ombra il Coachella.
Totalmente. E nello stesso periodo. No,
il Coachella è adesso. Il Coachella adesso.
C'è il Burning Man.
Il Burning Man secondo me è più avanti.
Forse,
sì.
Sì. Va bene, Paolo, poi ne parliamo. Intanto la line-up è pazzesca. La birra, che è il centro della serata, non si sa se ci sarà.
Vabbè, ma è pazzesca lo stesso.
Vabbè. E tra poco, dindini della cedola.
Yeah. Lancet è ferma, ancora i 90 che spingono. Rullante secco, i polmoni si restringono. Poveri ma belli, manifesto è questo. Alone Disma, check it, zero pretesto. Dal mic partono colpi, rintocchi sul petto. Radio pop, fibra, la città non ha tetto. Sotto i piloni, dove il cemento trasuda. Visione metropolitana, la verità è nuda. Gridano no kings, un urlo che fende il grigio. Contro i quadroni del ferro e il loro prestigio. Contro chi vende il conflitto in offerta speciale. Mentre il mondo affoga in un vuoto sideriale. Roma chiama marzo, la piazza è un polmone. 700 sigle, una sola ambizione. Tutti a blu e zaini, la folla che invade. Rabbia che affiora tra i blocchi e le strade. Tra la polvere, due profili taglienti. Galli di Dio, col verbo tra i denti. Nessun trono di plastica, nessuna corona. È la legge del marciapiede che oggi risuona. No kings, lo grida l'asfalto e la via. Ma i veri re sono qui. No kings, in piena sintonia. Alone Disma, ma il microfono scotta. Leggende di zona, figli della lotta. Okay. Il trono è soltanto un inganno. Siamo noi il patito, siamo noi il danno. Galli di Dio sul rullante che morgi. Poveri ma belli nervi, dusi che corde. Passo pesante, slang di 90 sul beat. Cervello in fiamme, fumo e cemento nella street. Flow che pesa un quintale, rima che scassa. Mentre il potere sorride, la polizia passa. Contro i generali che predicano pace col mirino. Mentre il budget di morte decide il destino. Contro i decreti che stringono i capi al lavoro. Ma chi sciopera nudo senza medaglie né d'oro. Vogliamo il salario scritto a spray sui canteri. Case popolari per i sogni di ieri. Sani
vita pubblica udito che non si mercanteggia.
Non è uno slogan che la TV sorseggia mentre a piazza si combatte in un blocco. Alola e Bisma danno il colpo di grazia.
Non cercano l'oro, non cercano il trono.
Vogliono rispetto e lo stappano col suono. Roma a fine marzo, il corteo non si ferma. La cassa pompa dura, la città si conferma. Niente monarchi, niente padroni del ring. Solo due galli che cantano.
No king!
Ma se proprio serve un king per questa tribù,
Alone e Disma, poveri ma belli crew. Busti la la. No kings. Ma se proprio serve un king per questa tribù, Alone e Disma, poveri ma belli.
Gilberto Maria Dindini della cedola, conta le banconote, non molla. Si sfrega le mani, si lecca le labbra, ogni centesimo la Ferrero accaparra. Dindini din 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 din, sente il profumo del fiorino, gli occhi gli brillano davanti a loro. Gilberto Maria è il suo tesoro. Dove c'è un soldo lui lo fiuta, dove c'è un euro lui si butta. Dindini nella cedola, ti spolpa l'osso e poi ti consola.
Eccola qua la nostra sanguisuga, Dindini.
Dindini della cedola, magari, no, più che, cioè magari, non è la sanguisuga, cerca di far sì che diventiamo tutti ricchi, sfondati come lui, ma ci sono le condizioni del mercato, questo maledetto capitalismo là fuori, che vorremmo abbattere, però finché non riusciamo ad abbattere, dovremmo comunque riuscire, dovremmo volgerlo a nostro favore.
Insomma, a proposito di capitalismo, io allora mi ero scritto un editoriale di due pagine, guardalo.
Porca
due
pagine fuori
contro
capitalismo.
No, sul restauro di Palazzo Marino insieme ai mecenati della Toz. Mi ero scritto due pagine di editoriale contro il mecenatismo.
Vuoi darlo in come contenuto a pagamento a chi ci dà dei soldi?
Magari sì, magari lo leggiamo il 12 giugno dal palco.
Va bene.
Comunque oggi forse non facciamo niente. Buonasera Dindini.
Buonasera, ciao.
Buonasera a voi, buonasera.
Buonasera. Allora, oggi con lei dobbiamo parlare di fondi ETF obbligazionari dei paesi emergenti.
Che palle,
esatto.
Ma è vero, ma è una palla sta roba, ma cos'è?
No,
è bello?
È abbastanza interessante.
Okay.
Voi fareste delle obbligazioni delle Mauritius?
Ma se poi mi ci mandano in vacanza, sì.
Io no, neanche se mi mandano in vacanza.
E se ti pagassero un 7,95% annuo?
Ah, amica,
porca
sì.
Vacca, subito!
Allora...
Senti come sarà a ridere.
Fermi tutti perché sono cose da ponderare bene, siccome non diamo consigli né di investimento né di allocazione né niente, e non facciamo pubblicità a nessuno, apriamo un faro su qualcosa che vi consiglio di ponderare bene, ma che può essere un'idea di diversificazione in portafoglio. Quando tutto il casino, e probabilmente non siamo neanche lontanissimi, voglio essere ottimista, il casino finanziario del momento sarà risolto e borse, indici, tutto spinge in quell'ipotesi lì, poi borse e indici ci mettono un attimo a ripensarci, Però in questo momento chi ha avuto paura, è stato fermo, addirittura chi avesse avuto la cattiva idea di vendere tutto perché adesso moriamo tutti, dei propri investimenti, potrebbe comunque ripensare il proprio portafoglio, pensando anche di inserire qualche elemento di diversificazione che potrebbe essere per esempio il campo delle obbligazioni dei paesi emergenti. Essenzialmente parliamo di obbligazioni, quindi titoli di Stato o titoli con la stessa struttura emessa non dallo Stato ma da banche, assicurazioni, ma anche che ne so, in Italia ci sono l'ENI, in Germania c'è la Volkswagen, qualunque grande azienda può emettere delle obbligazioni che funzionano esattamente come un titolo di Stato e cioè la struttura è la stessa e pagano qualche cosa di più, le obbligazioni corporate e un po' di più, un po' di meno quelle statali, e questa è la struttura a cui siamo abituati investendo in Europa e investendo negli Stati Uniti, che sono i due mercati principali obbligazionari. Ma esiste un terzo mercato alternativo, ripeto, non lo sto consigliando, sto stimolandovi a fare una riflessione, poi consigliatevi con chi vi consiglia, certo, per gli investimenti. Allora, le obbligazioni dei mercati emergenti hanno dei rendimenti molto più alti delle corrispondenti obbligazioni europee o americane. Questo perché sono più rischiose essenzialmente. Un criterio generale è: più sono rischioso come controparte. La controparte più sicura di tutte è la Germania, benissimo, quelli sono quelli che pagano meno.
E quindi
la Turchia, che è molto rischiosa e ha un'inflazione pazzesca, paga un 30% all'anno.
Cavacca!
30?
30% all'anno.
Cioè metto 100.000 euro, prendo 30.000 euro all'anno?
No. Tu parli di euro, ti prendi 30.000 lire turche.
Lire turche.
No, ho capito, ma se li metto in euro...
No.
Il problema è quando ti paga il lire turche potrebbe avere svalutato.
Sì, Disma,
e siccome c'è alta probabilità, per questo deve pagare il 30% per essere interessante, per dare l'idea che comunque ci guadagnerai. Quindi la prima cosa da dire è che mentre normalmente investendo con un BTP tu hai un problema: quanto è alta la cedola? L'altro problema è: mi pagheranno? Sì, perché è lo Stato, basta, sono finiti i tuoi problemi. Qui c'è un terzo problema, il terzo problema è la valuta.
Sì.
E nel caso della Turchia c'è anche il problema: ma mi pagheranno? Perché mentre con lo Stato,
perché quello là è un farabutto.
Non lo so, l'Argentina ha avuto i suoi problemi a un certo punto, lo sappiamo tutti, i titoli sono andati in default e piano piano vengono liquidati, ma su periodi di 80 anni, cose di questo genere, per cui è come averli persi essenzialmente. Quindi, perché vi ho detto, queste cose si guardano non comprandosi i singoli titoli che sono più rischiosi, perché se si pesca la pepatencia poi dopo è un guaio. Pescare la pepatencia vuol dire il titolo che non viene rimborsato.
Tipo l'Argentina.
Forte svalutazione. Esatto.
Come ci suggeriscono via Telegram, sì, via WhatsApp.
Esatto. Quello che dicevo, questo è nella memoria collettiva, è stato un trauma collettivo. Io quando ne parlo con i clienti sanno tutti di cosa sto parlando, perché lo sanno tutti che c'è stato questo problema. Quindi, se io mi rivolgo a un organismo di investimento collettivo come fondo comune o come l'ETF, io ho la certezza di comprare una pluralità di titoli così estesa che va bene, qualcosa andrà male, ma il resto può andare bene. E andare bene sono queste grosse cedole. Io ce l'ho sott'occhio in questo momento, ho preso uno dei fondi comuni, di cui non farò il nome, che vanno abbastanza per la maggiore, e per esempio c'è dentro un banco, una company, ISC, National Company, CAT, Munaigas, 5,375%, una Hostel Holding 6,65%, una Ivano Mines Miniere 7,87%, quindi...
Ma sono Bloody Diamonds? Probabilmente sì, però questi...
Non lo so, no, come traggano lì, ma magari è rame, Vai a sapere.
Bloody, come si dice rame?
Bloody Rame.
Rame.
Bloody Copper?
Copper, sì, sì. Bloody Copper, vabbè.
Ecco, quindi, il rendimento quindi non è dato solo dalla cedola, ma dalla cedola e dalla sua traduzione in valuta. Quindi esistono due tipologie di fondi o ETF, quelli in valuta locale e quelli in valuta forte. Cioè, io sono, mettiamo il Messico credo che paghi più o meno l'8% all'anno, se non ricordo male. Il Messico però, per essere credibile, non emette nella valuta locale il peso, quello che è il proprio debito, ma per essere comprabile dai mercati internazionali le emette in dollari. Quindi lì c'è meno rischio, anzi per un americano che li compra non c'è nessun rischio. Ovviamente un fondo comune o un ETF che faccia hard currency, cioè valuta solida, emissioni ma in dollari, diminuisce di molto il rischio.
Certo, ma vuol dire anche inchinarsi ai Kings in questo caso, perché praticamente fai il gioco di Trumps.
Sì, che tra l'altro è un gioco che può andare a perdere, perché l'anno scorso il dollaro ha perso, se non ricordo male, intorno all'11, tra l'11 e il 12%.
Hai capito.
Quindi le svalutazioni possono comunque avvenire per noi europei, e in questo momento il dollaro non è particolarmente forte, cioè nelle ultime settimane sì, ha alzato un po' la testa, perché se devi comprare petrolio lo compri in dollari e quindi il dollaro continua a essere scambiato, ma la China dall'anno scorso, da quando Trump fa il coglione, il dollaro sta patendo. Quindi il mio consiglio è, se volete un fondo in hard currency, sceglietelo con la magica H. La magica H è l'iniziale di hedge. Hedge vuol dire coperto, è un meccanismo di copertura del rischio cambio, e opera in questi fondi qua, in questi ETF qui, sul dollaro, cioè ti sterilizza il dollaro. È un po' come un'assicurazione, io pago un piccolo premio, però se faccio un danno mi ripaghi tu.
Ok, è chiaro. Ecco.
Dindini,
è la stessa cosa.
Grazie, sì. È il momento del gr.
Ha già finito o c'era dell'altro da dire?
L'ultima cosa, ci sono invece anche quelli in local currency, sono più volatili, ma molto interessanti, e questi stanno molto beneficiando della debolezza del dollaro.
Dindini,
il pezzo.
Però ultimamente lei interviene in trasmissione un po' troppo tardi, dovrebbe intervenire prima per avere più spazio.
Ti va bene che non sono lì a me.
Arrivederci, ciao.
Grazie, ciao, torniamo dopo il GR.
Ciao, ciao.
spiegate, e lo spiegate in his word.
Just needs this helping hand. Fanno piani per Nigel, ma i piani fateveli per voi stessi, perché sarete presto completamente sul lastrico dei poveretti, dei baracconi in miseria totale. Torniamo a fare una puntata sulle pensioni, a grande richiesta, Alone. Una puntata,
mamma mia, grande richiesta della nostra voglia di masochismo, sì. Però
making plans for ourselves because we will be really dei baracconi. Diamo il benvenuto in studio a Stefano Ruberto. Tra l'altro questa sera, ve lo ricordiamo già, dalle 20:30 uscita di sicurezza in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Stefano, benvenuto, bentornato.
Ciao, grazie, buon ascolto.
Eccoci qua.
Benvenuti, ciao, a tutti.
Ciao. Sì, benvenuti. Sarà un quarto d'ora molto duro questo, e usciremo, sì, a pezzi di qua.
A pezzi, sì, perché come sempre, io tra l'altro, quando ci avevamo detti, dai, ci rivediamo, ne riparliamo. Sì.
Non pensavo che noi accettassimo la sfida. Sì.
No, voi mi avete tirato,
sì,
dentro,
tirato in mezzo.
Io appunto ero molto reticente, però sono andato a vedere proprio per farci del male ancora di più, almeno farmi del male ancora di più.
Aspetta, ricordiamo le premesse.
Ah, giusto,
la premessa,
giusto,
nasceva dal fatto che, per chi non l'avesse sentito, avevamo incontrato Stefano negli scantinati di Radio, sì, Popolare, mentre stavamo
cercando di preparare un giaciglio per il futuro, esatto, dove andremo a vivere.
Eh sì, sono spazi comodi.
E lui ci ha detto, raga, guarda che, così da out of the blue, ci ha detto, sì, guarda che quando voi andrete in pensione, voi e io andrete in pensione, saremo in coda a Pane Quotidiano, e ha detto, sì, no, ma che cazzo di, noi siamo degli intellettuali.
Ma maggior ragione, ha detto Stefano.
Cosa di più? No, ma no, ma ci mettiamo dentro tutti, perché è un fatto generazionale. L'abbiamo detto l'altra volta, stiamo parlando della generazione dei cinquantenni, no? che ci riguarda, e parliamo di quelli che hanno il primo contributo versato nel 1 gennaio 96, quindi nel pieno del contributivo, e quindi hanno una grande diversità di trattamento proprio, no? Di condizione rispetto a quelli che i fratelli maggiori piuttosto che i papà, i nonni eccetera, hanno, beneficiano o stanno per raggiungere il momento del loro pensionamento. Perché? Dicevo, perché noi abbiamo già delle regole che ci, diciamo, ci mettono sul lastrico, no? Rispetto proprio al calcolo. Certo. I contributi conteranno rispetto alla nostra pensione, rispetto agli altri dove conta la retribuzione, l'avevamo detto l'altra volta.
Riassunto retributivo, quello che guadagnavi negli ultimi 5 anni diviso tot era il tuo, la tua pensione, e noi invece siamo sul contributivo che è il nostro stipendio divido.
No, il nostro stipendio, cioè facciamo l'ipotesi 1000 euro e il 33% è quello che si versa nei contributi IVS.
E su quello va calcolato.
E su quello noi facciamo sto sommone, cioè sta somma di contributi versati, ricapitalizzati, e poi alla fine si applica un coefficiente. Sto coefficiente,
tra l'altro, brutta il contributivo era il triplo.
Il retributivo
è
sì, perché io, guardando me stesso, ma proprio portandolo come esempio un po' per semplificare sto casino, ma per dare l'idea, senza svelare le cifre perché sono misere, non perché sono alte.
per imbarazzo.
Esatto, però perché appunto anch'io sono in quella condizione, ma allora l'INPS mi dice, senza esagerare nelle proiezioni, che la mia pensione futura nel 2045 avrà un tasso di sostituzione con la mia ultima retribuzione circa il 70%. Cioè, quindi, il giorno dopo in cui poso giù la penna della scrivania e vado all'INPS a battere cassa, l'INPS mi dà 30% in meno del mio ultimo stipendio. E io come lo copro quel 30% lì? Cioè, perché poi le spese ce le avrò ugualmente, no?
Certo.
E allora si diceva l'altra volta, appunto, il tema era quella della previdenza complementare, però anche lì sono andato a farmi un ragionamento. Vabbè, ma cosa mi dice il mio fondo che ho attivato ben 20 anni fa, nel 2006? Sono stato uno dei più, come dire, tardivi, no? a decidermi, perché avevo un po' delle resistenze ideologiche.
Anch'io. Perché credevi nello Stato,
esatto,
che doveva pubblica, occuparsi.
Ma come?
Di
ma
te.
Perché? Che cavolo stiamo combinando? Però alla fine poi...
In che anno l'hai fatto?
Nel 2006 esattamente.
Ah, io nel 2024. Perché credevo nello Stato. Cioè,
io 2011.
Ci hai creduto di più. Sì. Vabbè, sfumature diverse, insomma. Però alla fine cosa mi dice? Che mi daranno circa, sempre nel 2045, mi integrerà di una cifra di una rendita mensile di 600 euro, che non copre quel 30% che dicevamo prima. Mi manca ancora una bella fetta. E quindi io, come dire, è la condivisione, no, della sfiga dei cinquantenni rispetto al futuro pensionistico. Si diceva l'altra volta, adesso una parentesi seria, è iniziare a rompere le balle sulla retribuzione. Perché alla fine, cioè, se per noi è vero che non conta la retribuzione nel calcolo, però se io prendo 1000 euro e so che il 33% della mia retribuzione va versato nei contributi...
Aspetta, parliamo di lordo sempre o di netto?
Parliamo sempre di lordo.
Okay. Le cifre 33% sul lordo.
Esatto. E se lì, come dire, già io ho un problema sulla retribuzione attuale e la mia retribuzione non cresce, ma tende a o stare, se va bene, sta ferma, oppure decresce, perché magari da full time divento part time, perché magari perdo il lavoro.
E ne trovo un altro meno retribuito.
Meno retribuito. Oppure, parliamo anche qui sempre in ambito di previdenza, no? La sfiga adesso, proprio per dircela tutta, i requisiti per andare in pensione del contributivo per noi, che siamo pienamente nel contributivo. L'altra volta avevamo detto 67 anni di età, 20 anni di contributi e, attenzione, dobbiamo al conto attuale del 2026, se la nostra pensione, l'INPS ci fa con i mega computer il calcolo e ci dice guarda che viene fuori 400 euro, ti dà due dita negli occhi l'INPS, cioè... Vai avanti, perché non ti do la pensione. Questa è la regola.
Che sen- no,
è il senso che, mi spiego meglio, una delle regole della...
Questo è agghiacciante, scusate.
Ma anche
vai,
peggio.
Vai avanti.
Vado avanti perché è anche peggio, cioè... proprio per picchiarci sui
affazzi.
Ecco. Però è questo che ci hanno messo davanti a un certo punto, no? Quando hanno introdotto questa regola del contributivo. 67 anni di età, requisito facile, anagrafico. 20 anni di contributi, anche qua, dai, più o meno ce la dovremmo fare all'epoca dei 67, ma se nel calcolo della mia pensione viene fuori che la mia pensione calcolata, lorda, è meno dei attuali,
sociale.
Poi, esattamente, attualizzata nel quando sarà, ma se ragioniamo nell'oggi, 546 euro.
È la sociale.
È la sociale oggi. Se è meno di quell'importo, l'INPS non te la dà. Quindi che fai? O vai avanti a lavorare, se ce l'hai, se no, a quel punto, adesso non voglio dirlo, però a quel punto ti... Bravo. No, però stiamo parlando di assistenza, non è sì, previdenza, certo. Per usare delle parole che differenziano già i mondi. E da qui la discussione su distinguere, separare, no, tutto ciò che è assistenza, cioè le invalidità civili, l'assegno sociale, e quindi metterla nel carico della fiscalità generale.
Mm.
Ma bisogna impegnarsi di più sulla fiscalità.
Bisogna,
no?
Capire come truffare lo Stato.
A proposito di questo, mi viene in mente un episodio che quando seguivo le pensioni mi è capitato. Zona milanese, via Carlo Fornalini. Zona popolare, c'è uno sportello, un ufficio, insomma, di previdenza del patronato all'interno delle case popolari. Capitò un caso di... Purtroppo questo è veramente macabro, però mi faceva ridere. Il caso era di questo figlio, mamma che prendeva la pensione, lui non aveva contributi sufficienti, insomma non lavorava, viveva un po' con la mamma, un po' di espedienti. Beh, la mamma a un certo punto viene a mancare. Però ancora all'epoca l'INPS, se nessuno... aggiornava, diciamo, lo stato anagrafico,
continuava a erogare,
e lui ha continuato per 5 anni a prenderlo.
Ma aveva la mamma mummificata o aveva fatto il funerale?
No, la mamma era andata
al musocco, sì.
L'INPS nel frattempo, ecco, poi a un certo punto si è svegliata l'INPS. Però lui nulla tenente, quindi
è stato foraggiato dallo Stato comunque.
Per 5 anni.
Fate ciò che volete.
Questo è un episodio che mi ha fatto venire alla mente.
Ma prima parlavamo con Alone, io adesso avevo in mente questa cosa che ho sentito, sai, io ogni tanto leggo questi
dei gruppi di Telegram,
sì, su Autoscatto, questi giornaletti qui, questo titolo, casalinga italiana in pensione dopo 8 anni di lavoro con 2 figli negli anni 80, cioè c'erano queste case,
esatto, le baby pensioni,
pensioni.
Era 14 anni, 6 mesi,
sì,
un giorno.
Sì, certo, vero? Certo. Allora si dice oggi noi scontiamo quei grandi privilegi di un tempo. Sì, però stiamo parlando anche di un mondo industriale diverso. Cioè, se io parlo, mi ricordo, io sono di Sesto San Giovanni, no? Le fabbriche insistevano, la Breda, la Falck, eccetera. E a un certo punto però togliere le industrie da quelle aree geografiche, non solo del nord Italia ma anche in altre, però io avevo i miei zii che a 42, a 45 anni praticamente...
Erano devastati.
No, a parte quello, però erano già poi in prepensionamento. Però era, come dire, un intervento che doveva anche dello Stato, appunto, che si diceva, che attraverso la previdenza e quindi attraverso prima gli ammortizzatori della cassa integrazione e poi le pensioni, come dire, anticipate, garantire una bella fetta di reddito a cittadini e lavoratori che comunque avevano lavorato.
Però io mi ero fatto uno specchietto con questo caso, ipotesi di una donna entrata nel pubblico impiego nel 65, lavora fino al 79 per 14 anni e mezzo, in questo periodo ha 2 figli, e magari riscatta la laurea, quindi va in pensione nel 1980 a 37 anni e nel 2024 è ancora in pensione da 44 anni.
Si poteva, quindi, andare in pensione a 37, non c'era comunque un'età minima?
No, in quel caso no, però appunto pubblico impiego, poi come dire, differenti regole ancora rispetto al privato, e che nel tempo hanno visto un'armonizzazione, questa parola qui, che ha appiattito, insomma, le condizioni e ha privatizzato
sul peggio, base, ovviamente, certo. Non sul meglio.
Siamo qua per tirarci le parte non per esaltare. Però ecco, quando dicevo prima, per tornare un attimo alle condizioni di noi cinquantenni del contributivo, tu dicevi questo tema dell'assegno sociale, 546 euro è già una cifra, no? Ma attenzione, una delle regole, una delle altre vie per andare in pensione è sempre col contributivo, non aspettando i 67 anni, ma andando a 64 anni di età, potendo andare, sempre con 20 anni di contributi, lì la regola è 3 volte l'assegno sociale. Cioè, se ragioniamo a cifre attuali, stiamo parlando di 1638 euro.
Cioè, devi avere almeno?
Almeno. Se no, vai avanti. Cioè, se no, quando puoi, a un certo punto, cioè, quando è che me la dai sta pensione? 71 anni di età, almeno 5 anni di contributi. 71 anni chiaramente non è monolitica, va avanti poi anche qui con l'aspettativa. Ma c'è un altro elemento che a questo punto potrebbe essere interessante così sottolineare, descrivere. Nei casi, per esempio, di accesso alla pensione anticipata con i 64 anni di età e 20 anni di contributi, 20 anni di contributi di lavoro effettivo, però, in qualche modo, cioè di contributi obbligatori, vengono escluse le contribuzioni figurative.
Militare, quelle robe.
Bravo, adesso il militare si fa più, servizio civile, magari per chi ha la nostra generazione, no? Oppure la cassa integrazione, perché hai avuto il calo e quindi l'ammortizzatore sociale. Oppure la maternità, lo dicevi prima, no? Quelle sono contribuzioni figurative in costanza di rapporto di lavoro. Oppure la NASP, la disoccupazione. Anche lì, quello è un elemento che il sistema pensionistico previdenziale ha pensato. Cioè, già sei sfigato che hai perso il lavoro, almeno un vuoto lo copre lo Stato. Cioè, mettiamo contribuzione figurativa, quindi a carico della collettività. E quindi vai a coprire quella anno, due anni, quello che è il periodo. Questi, con questa regola, il contributivo, ci stanno dicendo no, aspetta, quel pezzo lì, anche se c'è di copertura figurativa,
scordatelo,
perché per quella regola, quando a 64 anni vieni a bussare la porta dell'INPS,
facciamo, bravo, sai come è fatta l'India. Sì.
Esatto.
E intanto ci scrive un sacco di gente che ha parenti generali nell'esercito, pensa gente che lavora nei comuni, in pensione da 40 anni, è andato in pensione a 35-36 anni, e tutto ciò è, cioè, sono molto felice per loro, ovviamente.
Ma comunque, però, a livello generale, ovviamente bisognerebbe cercare di far lavorare più gente in modo tale che ci sia un gettito INPS più grosso.
Ma questo è, adesso è brutto dirlo,
in particolare le donne che in Italia lavorano pochissimo, cioè regolare che non vogliono, è che il patriarcato italiano le fa lavorare
part time al massimo, quindi no, quello sì. Poi l'altra parte è regolarizzare anche tutta quella fetta di lavoro che c'è, ma che è irregolare, no? E che spesso grava su un'altra parte, un'altra classe di soggetti, come possono essere i migranti, no? Visto che il 18 c'è un
simpatico
partito che si inventa.
C'è anche, c'è anche una risposta, però, per dirgli che cazzo vuole.
Esatto. No, però appunto questi sono temi. Dicevi c'è qualche...
No, c'è Barbara che scrive che sua mamma, adesso non mi ricordo più, è in pensione da 60 anni. Perché è andata in pensione
a fine anni 60.
Ah no, scusami, a fine anni 60, quindi sono
quasi 60 anni che è in pensione, è un record mondiale, direi.
Credo di sì.
Beh, poi c'è lo zio militare di un altro ascoltatore che dice è entrato in accademia a 16 anni, in pensione a 41, adesso ha 77 anni. E quindi sono 36 anni di pensione.
Sì, noi siamo chiaramente in questo sistema solidaristico, dove, come dicevi giustamente te, chi lavora garantisce le pensioni, no? Di chi la va a riscuotere.
Però la notizia, cioè, che adesso manca un minuto, comunque la roba che l'informazione che diamo ai nostri coetanei, cinquantenni, è che faremo la fame.
Mettersi in coda.
Da adesso al pane quotidiano.
È già la seconda volta che lo diciamo, non è, è dalla due settimane fa, non è cambiato nulla.
È che volevo...
Anzi, la coda cresce.
Cresce, sta già crescendo, sì.
Ma comunque, ma cioè... È come, cioè,
come sarà, usciamo, tu
sarà un mondo alla Kenshiro, cioè saremo tutti, comunque tutti devastati, vince. Tranne i...
E dobbiamo iniziare, come si diceva, si provava a dire l'altra volta, a rompere le balle oggi, come appunto, ma che cosa? Sulla pensione? Sì, ma anche, ma cosa vuol dire? Indirettamente sulla tua retribuzione, la tua condizione attuale del lavoro. Perché quella è collegata al tuo futuro pensionistico. Adesso a luglio saranno, insomma, nei prossimi mesi se ne discuterà sicuramente sull'obbligatorietà dei neoassunti di iscriversi alla previdenza complementare. Quindi quello sarà un altro...
Quindi, insomma, bisogna pressare i padroni.
Bisogna cambiare il rapporto tra capitale e lavoro, detta male.
Quindi siamo fottuti, in poche parole.
Beh, dai, un po' di lotta si può fare.
Sì, si può, dopodiché sono...
Qualche sgomitata in coda si può dare.
Allora, facciamo una trasmissione nella quale parliamo delle rivolte da 2000 anni a questa parte.
È vero.
E sappiamo che sono sempre state affogate nel sangue, quindi... diciamo che le prospettive nei prossimi 30 anni non sono delle più rose.
No, però diciamo che c'è anche quel filo ancora lebile di democrazia qua da noi, per cui forse il sangue, ecco, no, dai.
Ma no, il sangue non credo. No, però almeno
insomma, in via Toscana.
Esatto, quelle sì.
Vabbè.
Grazie Stefano.
Grazie bello, a voi. Grazie. Però ci farebbe piacere tornare ancora.
Beh, una terza puntata per vedere ancora se la coda si è allungata oppure no.
Grazie, a domani. Ciao. Ciao.
Dalle strade di Smaialone, leggende, siamo l'ultima difesa, poveri ma belli, contro l'autoritarismo e i nuovi fascismi, la nostra storia è un mito, eroi del proletariato. Di Smaialone, leggende viventi, siamo l'ultima difesa, poveri ma belli, contro l'autoritarismo e i nuovi fascismi, la nostra storia è un mito, eroi del proletariato. Eroi del proletariato.